Benvenuti a tutti. Stasera abbiamo scelto di parlare del libro di Stevenson, Lo strano caso di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché ci sembra una buona descrizione di come si comporta l'ombra, intesa ovviamente junghianamente, nel momento in cui non è stata integrata nella coscienza, quindi nel momento in cui non è stato fatto un lavoro sull'ombra. E poi vedremo in una breve, diciamo, racconto della trama del libro quale escalation può prendere l'ombra rimossa, che poi diventa scissa e che a un certo momento può prendere possesso della personalità dell'individuo. Non so se Daniele già vuoi dire qualcosa sull'ombra, così facciamo il cappello iniziale e poi io passo al racconto.
Allora, di primo acchito l'ombra è un tema abbastanza semplice nella psicologia junghiana. È semplicemente il rimorso, quello che nella psicologia freudiana si definisce il rimorso. È tutto ciò che noi nel corso della vita, per qualche motivo di educazione, di comodità, di cultura, eccetera, eccetera, tendiamo a rimuovere della nostra personalità. In realtà, poi quando si affronta il tema un po' più da vicino, ci si rende conto che è molto, molto più complessa l'ombra. Sia perché non è solo il rimorso, ma tocca anche una sfera decisamente più strutturale, direi anche archetipica, sia perché tocchiamo con l'ombra un tema delicatissimo che è quella della proiezione e quindi della integrazione di questa ombra. È difficilissimo lavorare sulla proiezione d'ombra. Talvolta troviamo delle resistenze quasi insormontabili quando l'ombra è veramente proiettata. E io credo che questa sera proveremo un po' a toccare questi temi. È evidente che la novità, diciamo, che Jung mette in campo è che l'ombra non è solo, diciamo, esclusivamente il negativo della personalità, anzi, in certi casi può essere anche positivo, ma grosso modo esprime anche un potenziale non espresso dell'insieme della personalità. Il grosso, grave problema dell'ombra è che essendo composto, diciamo, da materiale rimosso, si trova in una situazione di regressione e di arcaicizzazione. Che rende l'ombra francamente anche inaccettabile, intrattabile in certi casi. Quindi, tanto più l'ombra è schiacciata, inconscia, quanto più diventa difficile per il soggetto, entrare in contatto e lavorarci sopra. Vedremo in questo caso Jekyll e Hyde dove questo tipo di rimozione può portare.
Ok, allora, io immagino che tutti conoscano il racconto, la novella di Stevenson, però la riassumo brevemente, giusto per avere dei punti a cui agganciarsi poi per sviluppare il discorso. Tanto per cominciare, il romanzo fu pubblicato nel 1886 ed è la storia di questo scienziato, il dottor Jekyll, il quale è ossessionato dall'idea di sbarazzarsi delle caratteristiche poco piacevoli del proprio carattere, appetiti, desideri inconfessabili, istinti fastidiosi. Ricordiamo che il romanzo viene scritto tra l'altro in epoca vittoriana, quindi diciamo l'imperativo morale era particolarmente pressante. E dottor Jekyll è talmente ossessionato da questa cosa che ne parla anche a cena con gli amici, no? Parla di questo suo progetto che consiste nel cercare un modo di allontanare da sé queste caratteristiche della personalità che non ha, insomma, che non gli piacciono e che non sono condivisibili dalla società. E così, essendo uno scienziato, riesce a creare una pozione che, quando la beve, gli permette di creare un altro da sé, cioè lui si trasforma in un personaggio che è portatore di tutte le caratteristiche, della personalità che a lui non piacciono. Quindi Jekyll, per dire, è alto, educato, ha buoni principi, è molto amato dalla società in cui vive, è uno stimato professore. Hyde è un omino, è più giovane di Jekyll, dice Stevenson, è basso, è gobbo, ha le braccia corte, le mani pelose e tozze, e dal punto di vista caratteriale è sadico, selvaggio e asociale. Quindi Jekyll prende, beve la sua pozione e si trasforma in Hyde. Addirittura lui compra una casa per Hyde. Il romanzo è ambientato a Londra, quindi gli compra una casa nel quartiere di Soho, l'arreda, ci mette i vestiti, insomma, e quando diventa Hyde se ne va in giro per la città, va a prostitute, va a ubriacarsi smodatamente. E la cosa interessante è che poi Hyde, per tornare Jekyll, deve riassumere la pozione. Questo è interessante perché è vero che stiamo parlando di una storia in cui di scissione dell'ombra, però in Hyde vediamo che c'è ancora un po' di Jekyll, perché Hyde può decidere di prendere la pozione per ritrasformarsi in Jekyll. Quindi non è totalmente scisso, cioè non parliamo di un caso di schizofrenia, per intenderci, che uno non sa dell'esistenza dell'altro, entrambi sanno dell'esistenza dell'altro. Tutto procede. Daniele, vuoi dire qualcosa?
No, va benissimo.
Tutto procede bene, diciamo dal punto di vista di Dottor Jekyll, fino a che Hyde, diventando sempre più aggressivo e più violento, non arriva a calpestare, ad esempio, una bambina per strada che si mette lungo la sua strada, fino ad arrivare a commettere un omicidio. Quando Hyde viene ricercato dalla polizia, Jekyll a quel punto decide di non trasformarsi più in Hyde. E anche questo è un altro punto importante, no? Perché a questo punto Jekyll avrebbe un'opportunità di mettersi in di prendersi la responsabilità della sua ombra, per esempio presentandosi dai carabinieri, confessando il delitto. Invece lui decide semplicemente di non trasformarsi più in Hyde. E riprende la sua vita bello tranquillo, come se nulla fosse successo. Se non che accade che a un certo momento, senza bisogno di prendere la pozione, Jekyll si trova trasformato in Hyde. E Hyde prende sempre più potere, diventa sempre più violento. E qui mi fermo, no? Perché poi, insomma, ognuno poi si andrà a leggere il romanzo, che comunque è veramente molto breve. Ecco, il romanzo, che appunto in realtà è un breve racconto, una novella, allora, del romanzo vorrei leggervi una frase tratta dal romanzo in cui Stevenson fa dire a Dottor Jekyll, mentre descrive i suoi iniziali lavori di laboratorio, queste parole. Per capire qual è, diciamo, il progetto di Stevenson, allora, cioè di, scusate, di Jekyll. Si vede?
Sì, si vede.
Allora, mi avvicinai così a quella verità, la scoperta parziale della quale mi ha trascinato a una così orribile catastrofe. Qui è Jekyll che racconta dopo. Cioè che racconta lasciando una lettera a un amico quello che era accaduto. E cioè che l'uomo non è in verità unico, ma duplice. Altri seguiranno, altri mi sorpasseranno in questa direzione, e io posso osare prevedere che infine l'uomo verrà riconosciuto come un risultato di molteplici, incongrue e indipendenti entità. Quindi vediamo qui la straordinaria intuizione che ebbe Stevenson. Ricordiamoci che Stevenson muore nel 1894, quindi prima della nascita della psicologia analitica. Stevenson, inoltre, ebbe un'altra incredibile intuizione. Scusate, devo interrompere la condivisione perché sennò non vedo Daniele se. Ecco, Stevenson ebbe un'altra incredibile intuizione, ovvero capì che ciò che lui metteva nei suoi scritti non era opera totalmente sua, ma era opera di qualcos'altro che albergava in lui, che lui chiamò i miei brownies, gli oscuri. Lui disse che il suo lavoro di scrittore era fatto per il 90% dai suoi brownies e che lui semplicemente dava una bella forma a quello che gli veniva ispirato a questi omini, nanetti dell'inconscio, non lo diceva, però che questi suggeritori che arrivavano soprattutto di notte, ma che continuavano a sostenerlo nella sua opera creativa anche durante il giorno. E tra l'altro la cosa interessante è che il racconto, Lo strano caso dottor Jekyll e Mr. Hyde, gli fu suggerito proprio da un sogno. Lui sognò la scena in cui Mr. Hyde sta scappando per le vie di Londra, inseguito dalla polizia, e beve la pozione per tornare a essere dottor Jekyll. È interessante, no? Che lui sogna l'ombra che si trasforma nell'io del personaggio, non sogna l'opposto. Ed è interessante anche il fatto che lui scrive questo bellissimo racconto, ma non coglie il significato del sogno. Questo non lo dico io, qui sto parlando grazie a come parla di questo libro Barbara Anna. E poi magari però Daniele vuole aggiungere qualcosa. Barbara Anna dice che se Stevenson si fosse reso conto che questa trasformazione doveva avvenire sotto gli occhi degli altri, sarebbe stato già sulla buona strada per l'integrazione dell'ombra. Invece Stevenson cosa fa nel suo racconto? Fa in modo che Hyde ritorni ad essere Jekyll in segreto e viceversa. Quindi da qui si vede che non c'è una presa di consapevolezza del bisogno di integrare gli aspetti d'ombra diciamo, nella personalità che agiva tutti i giorni, che si relazionava col mondo esterno. Non so, Daniele, ti lascio un attimo la parola che magari.
Sì, direi che questo è un punto, ci sono molte cose importantissime di quello che hai detto. La prima è che Stevenson scopre una cosa che dopo almeno 20 anni scoprirà Jung, e cioè che la psiche è complessa, cioè è fatta da tante parti che sono più o meno aggregate, più o meno stabilmente aggregate. La seconda è che inevitabilmente, questa è un'affermazione di Jung, mi pare che la trovate su Ion, che l'ombra è il risultato quasi necessario di un fenomeno di strutturazione della coscienza. Nel momento in cui la coscienza si struttura, compie delle scelte e compiendo delle scelte elimina delle parti di sé, delle parti del sé, diciamo. Facendo così, però, la coscienza produce una personalità generalmente troppo unilaterale, troppo parziale, lasciando via, diciamo, delle parti che semplicemente diventano inconsce. Ora, queste parti inconsce in generale sono quelle ovviamente poco compatibili con fenomeni di adattamento alla società, alla vita, eccetera, eccetera. E quindi ne risulta una personalità monca di alcuni elementi che inevitabilmente si faranno, si affacceranno in modo più o meno fastidioso e più o meno sintomatico proprio alla coscienza. Quello che vediamo nel racconto è in realtà una specie di, più che rimozione, di intenzionale repressione, perché Jekyll proprio è infastidito da questi suoi lati, li vuole eliminare. E allora non è assolutamente, come potrei dire, strano che lui sogni invece dall'altra parte, di Hyde, che vuole in qualche modo tornare ad essere parte integrata nella coscienza. È come se il sogno facesse vedere l'altro che vuole essere preso in considerazione dall'io. E questo è uno dei punti drammatici del confronto con l'ombra, ma l'altro punto che giustamente Ilaria faceva notare è che il confronto con l'ombra è in definitiva il punto di nascita di un atteggiamento etico, di un atteggiamento morale nell'individuo. Infatti, il confronto con l'ombra non è un confronto a prioristico in cui uno dice: beh, adesso mi vivo tutto quello che l'ombra mi dice di vivere. No, è un conflitto. Il confronto con l'ombra fa nascere una serie di dubbi, di domande, di conflitti che strutturano l'essere etico nel mondo, l'essere etico anche con se stessi. E questo è veramente ciò che Stevenson evita di fare nel suo racconto, evidentemente. Poi non so nella vita privata, ma nel suo racconto praticamente tutto avviene per scotomizzazione dell'altro e assolutamente in modo privato, assolutamente in modo nascosto, mentre evidentemente il diventare etici implica una relazione con sé, ma anche col mondo.
Allora, mi aggancio al discorso dell'intenzionale repressione dell'ombra, no? Che vediamo nel racconto, per dire due parole sulla biografia di Stevenson, perché ci sono alcuni elementi molto interessanti. Stevenson, oltre che nascere in epoca vittoriana, nasce in una famiglia di ingegneri, figlio unico, il nonno Robert Stevenson fu un ingegnere geniale che nel 1810 progettò e seguì i lavori della costruzione del faro di Bell Rock che si trova vicino e davanti a Edimburgo. E questo faro è considerato una delle sette meraviglie del mondo industriale, tuttora in funzione. Non ha mai richiesto, pensate, da 1810, nessuna opera di intervento di restauro. Adesso io volevo farvelo vedere, giusto per curiosità. Ok, anche perché in effetti è abbastanza potente l'immagine di questo faro. Ecco, questo qui è il faro di Bell Rock. Allora, il nonno, Robert Stevenson, appunto progettò questo faro che aveva soltanto 27 anni. Viene raccontato dai biografi, e non, diciamo, non facciamo fatica a crederlo, che fosse, un uomo assolutamente, rigido e votato alla perfezione e che, richiedeva dai suoi sette figli la stessa perfezione che lui era in grado in qualche modo di riprodurre. E la stessa cosa, quindi ereditò il figlio, che poi era il padre di Stevenson, anche lui ingegnere, che ebbe invece la sventura, per lui, diciamo, di avere questo figliolo unico, Robert, che era un bambino fragilino, gracile, molto permeabile all'inconscio, quindi aveva incubi notturni, scrisse tra l'altro, e questo è un altro elemento interessante, molto piccolo, una poesia sull'ombra, per dirvi com'era già Stevenson da bambino, ve la leggo. Ho una piccola ombra che entra e esce da me. E a che serve? Resterà sempre un perché. È molto simile a me, dai piedi alla testa. Salta con me sul letto, nera e lesta. Quindi vediamo che Stevenson comincia ad avere a che fare con il tema, diciamo, con la necessità di fare i conti con la scissione tra gli opposti, possiamo anche dire bene e male, che è molto piccolo. Per tutta la vita rimarrà, insomma, soffrì di una malattia respiratoria che lo portò a spostarsi di luogo in luogo alla ricerca di un posto in cui poter rimettersi in salute. Ecco, questo è interessante perché da una famiglia votata al mettere in luce, la famiglia degli Stevenson, nasce Robert che in realtà si dedica alla, diciamo, alla scoperta, all'indagine dell'ombra. Non so se anche qui Daniele vuoi intervenire.
Sì, questo, bisogna dire che questo faro fu costruito su degli scogli molto appuntiti che scomparivano con l'alta marea e quindi lì su questi scogli sono affondate numerosissime navi facendo numerosi morti e quindi diciamo questo faro è diventato veramente fondamentale per i naviganti e come dici tu è molto metaforico che poi il figlio metta luce negli scogli, diciamo così, dell'inconscio di un individuo, per far luce su quelle cose su cui un individuo può veramente affogare se non sta attento.
Allora, volevo leggere un piccolo brano, lo vediamo insieme. Che è tratto dal libro Teatro della Notte, Sogni e Visioni, Laboratorio dell'Artista, che vi consiglio di leggere. È una biografia, diciamo, autobiografia di Stevenson, dove ci sono numerose cose preziose, insomma. E vediamo qui che cosa scrive parlando dei suoi brownies. Vi ricordate, no? Che era il nome che lui dava ai collaboratori che lo aiutavano a scrivere i suoi racconti. Ecco. Non c'è dubbio che essi siano parenti stretti del sognatore, condividono le sue preoccupazioni finanziarie e tengono d'occhio il suo libretto di banca. Chiaramente condividono il suo apprendistato e chiaramente hanno appreso con lui a costruire lo schema di un buon racconto e a disporre le emozioni in ordine progressivo. Soltanto, io penso, il loro talento è maggiore e una cosa è fuori di dubbio. Essi sanno presentargli una storia pezzo per pezzo, come un romanzo a puntate, e tenerlo nel frattempo all'oscuro circa la conclusione. Allora, chi sono costoro? Sono degli gnomi, Dio li benedica, e fanno metà del mio lavoro mentre io sono profondamente addormentato, e con ogni probabilità fanno anche il resto, invece mia, quando sono ben sveglio e credo ingenuamente di essere io stesso a svolgerlo. Allora, dicevamo che Stevenson comincia ad avere a che fare con l'ombra molto presto. Daniele, vuoi dire qualcosa rispetto a questo?
No, quello che mi viene da dire è che questi brownies non sono tanto dell'ordine dell'ombra, ma sono proprio un fattore creativo.
Sì.
È una modalità abbastanza caratteristica di molte persone creative, quella di avere come dei mediatori interni, no? Che lavorano inconsciamente per te, diciamo così, no? L'io se ne sta lì e in qualche modo c'è un mediatore che porta a galla delle idee nuove, delle immagini e delle cose così. Quindi direi che lui, Stevenson, ha avuto veramente la fortuna anche di visualizzarli questi, di personificarli, ma ritengo che questi brownies non siano gli aspetti dell'ombra, anzi potrei dire che sono degli aspetti eventualmente che potrebbero mediare tra l'io e il problema dell'ombra.
Sì, sono d'accordo. Lui li chiamava gli oscuri, ma forse è la traduzione, insomma. E Allora, ritornando al romanzo, volevo farvi vedere una scena di un film eccezionale. È un film, adesso vi dico anche di quando è, dove vediamo il momento in cui Dottor Jekyll si trasforma in Hyde. Allora, il film è del 1941 e il protagonista è Spencer Tracy. Ci sono molti elementi interessanti in questa scena del film. Credo che chi ha fatto il film probabilmente aveva qualche conoscenza in ambito junghiano. Allora, andiamo a prendere la scena. Secondo me è interessantissimo il fatto che, Dottor che Mr. Hyde alla fine non è tanto diverso da Dottor Jekyll, no? Cioè, a differenza dell'immagine che abbiamo messo nella locandina, dove Mr. Hyde è un mostro, invece le sembianze dell'uomo posseduto dall'ombra sono le sembianze di un uomo normale. Non è mostruoso da vedere, purtroppo, se no sarebbe facile, no? Sarebbe più facile lavorarci. E poi ci sono altri elementi interessanti nel video, no? Questa scena della trasformazione in cui vediamo questa figura di donna, che possiamo pensarla come una figura d'anima che sprofonda, nella melma, e poi lui che si mette a cavallo, insomma, si mette su una biga, non lo so, a frustare l'anima, queste due figure d'anima che corrono come cavalli terrorizzate. Non so se anche tu, Daniele, vuoi dire qualcosa su questa.
Sì, Sì, credo che questa somiglianza, diciamo così, del lato ombra all'originale sia estremamente interessante e ci fa, a me fa pensare che il regista voleva, forse anche Stevenson, voleva proprio dire questo, che l'ombra è parte dell'uomo, è parte dell'originale in realtà. Non si può immaginare l'ombra come qualcosa di completamente staccato da sé, anzi, quando è staccata da sé, l'ombra diventa realmente molto pericolosa e molto inabbordabile anche. Ed è lì che poi bisognerà arrivare, no? Cosa si fa quando l'ombra è staccata da sé, è proiettata sull'altro? È difficile. C'è chi ha un'idea istintivamente, direi, su cos'è una proiezione, ma c'è anche chi non ha nessuna idea di cosa sia una proiezione, non può minimamente immaginare che un'ombra sia proiettata all'esterno. E guardate che l'ombra proiettata è all'origine della guerra, è all'origine di tutti i conflitti possibili e immaginabili dell'uomo. Quindi siamo al centro di un meccanismo psicologico che è di un'importanza centrale, assolutamente.
Beh, Stevenson fa dire a Dottor Jekyll, a proposito di questo che tu dicevi, Daniela, anche Daniele, scusa, anche quell'uomo ero sempre io. Pareva una cosa naturale e umana. Gli fa dire a Jekyll dopo che si è trasformato ed è diventato appunto Mr. Hyde. Però poi continua. Quando avevo le sembianze di Edward Hyde, nessuno poteva avvicinarmi senza un visibile moto di diffidenza. Questo, a parer mio, derivava proprio dal fatto che gli esseri umani, così come li incontriamo, sono un miscuglio di bene e di male. E Edward Hyde, invece, unico nel suo genere, era puro male. Sempre riguardo al suo personaggio, all'interno del romanzo, Stevenson fa dire a Dottor Jekyll, di se stesso che nel descriversi che è dotato di una natura, scusate, dotato di impaziente vivacità e desideroso di
Oh,
esperienze.
bravo.
C'è un iPhone Maria Lui, ecco, grazie. Quindi, dotato di impaziente vivacità, desideroso di esperienze ardite o anche vergognose. Aspetti che contrastavano con una spinta pronunciata, dovuta evidentemente all'educazione dell'epoca e della famiglia, al bene, o meglio, a tenere alta la fronte e a esibire in pubblico un contegno di eccezionale gravità. E così Stevenson Jekyll si sentì, diciamo, si sentiva votato a una duplice esistenza. E di nuovo fa dire Stevenson al suo personaggio: tutte e due le mie parti facevano dannatamente sul serio. Sia quando, persa ogni forma di controllo, mi abbandonavo a pratiche vergognose, sia quando, alla luce del giorno, mi applicavo al progresso della scienza e mi dedicavo alla sofferenza altrui.
Se permetti, vorrei dire una cosa qui, che è abbastanza in linea questa cosa che hai letto con l'ipotesi di Jung che l'ombra si oppone a quello che lui chiama la persona, persona nel senso di maschera sociale. Quindi in realtà se voi volete intuire almeno, avere un'idea vagamente di come potrebbe essere l'ombra di qualcuno, dovete proprio guardare la sua rappresentazione di sé nel mondo. È evidentissimo che l'ombra fa da polo compensatore oppure viceversa, la persona compensa l'elemento ombra proprio sul piano della persona. È interessante questa cosa perché la prima cosa che crolla, ed è un bel problema, quando c'è un confronto con l'ombra è proprio la persona. Il confronto con l'ombra implica una specie di sacrificio, certe volte anche penoso, della maschera sociale, in qualche modo non può non essere contagiata dal confronto con l'ombra. Tanto è vero che succede proprio, è abbastanza caratteristico che quando una persona comincia questo lavoro con la propria ombra, i suoi parenti, la sua famiglia gli dice: ma a te l'analisi fa male, eri molto meglio prima, era molto meglio come stavi prima, eri molto più trattabile, più carino, eccetera, eccetera. Ecco. Quando uno smette di far finta di fare il bravo ragazzo o la brava ragazza e comincia a entrare in rapporto con questo lato, ombra, effettivamente c'è uno scombinamento del fattore maschera che andrà poi rivisto completamente da capo, da zero, direi.
Sì. Sì, e qui vengo appunto tornando al romanzo, proprio al tema della sofferenza. Nel momento in cui il dottor Jekyll si rende conto che Aida sta diventando sempre più violento, avrebbe, diciamo, in qualche modo un'opportunità, cioè avrebbe l'opportunità di dichiarare al mondo che in realtà è anche quell'uomo veramente lui, ma questo comporterebbe, appunto, come diceva Daniele, una dose di sofferenza, importantissima, perché, appunto, andrebbe a cadere, la maschera sociale, quella a cui Stevenson, teneva tanto, no? E quindi qui ci ricolleghiamo anche alle sue origini familiari, quanto deve essere stato doloroso per lui rendersi conto che per lui non era possibile vivere soltanto nella bidimensione, in qualche modo. Tra l'altro è interessante, in quel libro che vi consigliavo prima, quello scritto da Stevenson, lui inizialmente parla di lui stesso bambino e di quali erano le cose che lo spaventavano durante la notte. E la cosa interessante è che ne parla in terza persona, cioè la prima parte del libro è scritta in terza persona, come quasi se ci fosse una sorta di pudore a descrissi in quel modo lì. Proprio perché un conto è scrivere un romanzo in cui insomma tiri fuori la cosa da te e in qualche modo ti tiri via, un conto è parlare di te stesso. E descrive questo rispetto a lui bimbo, appunto parlando in terza persona: quando di notte gli saliva un filo di febbre, la stanza sembrava gonfiarsi e restringersi, e gli abiti che pendevano da un chiodo ora incombevano massicci come una cattedrale, ora si ritraevano orribilmente in un'infinita distanza, ora si facevano immensamente piccoli, il poveretto, pur ben consapevole di ciò che sarebbe seguito, lottava con tutte le sue forze contro quell'assopimento che avrebbe dato inizio alle sue sofferenze. Cioè l'assopimento, la notte, il sonno, il buio e di nuovo una dimensione in cui non c'è più il controllo da parte della maschera, da parte della persona. Vuoi dire qualcosa, Daniele?
Sì, stavo riflettendo sul modo che ha Stevenson di rappresentare questa figura dell'ombra. In effetti, il problema che lui pone è proprio la mancanza di relazione fra le due parti, perché possiamo anche dire che c'è una buona notizia, che è questa, che quando l'io si confronta con l'ombra, l'ombra si modifica e si
Certo.
modifica anche l'io. Le due parti in causa, che sono in relazione l'una con l'altra, si modificano reciprocamente. Si può dire che parte, diciamo, delle componenti dell'ombra entrano in qualche modo a far parte dell'io, ma anche l'ombra si modifica e lo vediamo molto chiaramente, per esempio, in una sequenza di sogni che possiamo avere con un paziente che si confronta con l'ombra, che il mostro dei primi sogni si trasforma piano piano in un personaggio più decente, un pochino più umano, meno cinico, meno perverso, eccetera, eccetera. Ecco. Vorrei aprire una piccola parentesi. Qui parliamo, è chiaro, su questo libro parliamo dell'ombra maschile, ma dobbiamo immaginare che questo discorso è assolutamente simmetricamente trasferibile sul piano femminile. Il discorso dell'ombra è altrettanto valido per la donna quanto per l'uomo, ecco. Solo che si tratta di donne, cioè l'ombra, lo diceva la nostra Yolanda Jacobi, con molta precisione, l'ombra, ma lo diceva anche Toni Wolff, devo dire, l'ombra compare nei sogni con lo stesso sesso dell'io del sognatore. E questo è molto interessante perché in qualche modo, scusami Ilaria, faccio un
No,
piccolo,
figurati.
in qualche modo vuol dire che l'ombra non è così lontana dall'io. Strutturalmente l'ombra partecipa della stessa natura, diciamo, psicologica dell'io e della stessa radice. E Jung qui è molto preciso, dice: i guai e la difficoltà comincia quando abbiamo a che fare con altre figure, per esempio anima e animus, che sono di un'altra natura, dell'altro sesso, come per dire appartengono a un mondo completamente altro da quello dell'io. Dicevo questo per dire che se facessimo un discorso al femminile dovremmo parlare di donne e di ombra femminile, ecco, e questo è molto importante. Quindi è molto interessante notare che nel momento in cui l'io si confronta con l'ombra, c'è una domanda e una risposta, possiamo dire, c'è anche un conflitto, c'è una cosa che Jung nella psicanalisi si chiama Auseinandersetzung, proprio un confronto, che è una parola difficile da tradurre in italiano, che vuol dire confronto, lotta, conflitto, qualcosa del genere. Ecco. Quando c'è questa confrontazione, i due si modificano, come in un processo alchemico. È evidente che se Jekyll si confrontasse con Hyde, smetterebbe di essere così composto, così identificato con la sua maschera. Diventerebbe più vitale, meno composto, meno rigido, forse un po' più aggressivo, anzi sicuramente, ma molto più vitale.
Sì, infatti a questo proposito un'altra cosa interessante del romanzo è che nel romanzo di Stevenson non ci sono figure femminili, quindi non c'è nessuna figura che potremmo vedere come una figura d'anima, che potrebbe andare, diciamo, a completare il processo, no? Il processo di integrazione dell'ombra, quello che diceva Daniele, attraverso in contemporanea o comunque attraverso il contatto con l'anima. L'unica figura femminile che c'è nel romanzo è Buffo, è l'anziana governante della casa di Dottor Jekyll, che viene descritta come una donna arcigna e cattiva, che tra l'altro lo detesta, e quando vengono a cercarlo i carabinieri, perché lui era amico di Mr. Hyde, e quindi quando Mr. Hyde viene ricercato, vanno a cercarlo a casa di Dottor Jekyll, gioisce profondamente della disgrazia che sta accadendo al suo datore di lavoro. Ecco, questa è l'unica figura d'anima che compare nel romanzo. E forse appunto questo di nuovo descrive un processo che non riesce ad essere un processo individuativo, che non riesce ad essere portato a compimento. Dottor Jekyll fugge da Hyde in qualche modo, quindi non si trasforma più in Hyde, non per una questione etica, ma per la paura di essere preso, che è una cosa ben diversa. Soltanto alla fine del romanzo, che comunque tutti conosceranno, quando si rende conto che Mr. Hyde ormai ha preso assolutamente il sopravvento, decide di porre fine alla sua vita per porre fine alla vita anche dell'ombra, diciamo così. La cosa interessante è che Stevenson, dopo questo romanzo, ne scrive altri due. Dove tratta sempre lo stesso tema. Uno è il Signore di Ballantrae, scusate la pronuncia, dove compaiono due figure, di nuovo in questo caso incarnate entrambe, due amici, adesso non ricordo bene se sono due amici o due fratelli, uno rappresentante del bene e l'altro rappresentante del male. E poi, insomma, il romanzo racconta le vicende, di questi due personaggi. In questo caso, in questo romanzo che viene scritto dopo Jekyll e Hyde, c'è una figura femminile, compare una figura femminile. Quindi è come se, questa è un'ipotesi di Barbara Anna, è come se, in qualche modo il romanzo mostrasse, dove era arrivato Stevenson. Rispetto al suo processo individuativo, no? Lei parla spesso di processo individuativo proiettato nell'opera, a proposito di proiezione, no? Che è un concetto veramente interessante, secondo me. E poi c'è un terzo romanzo, il suo incompiuto, I Weir di Harmston, dove davvero compare una figura d'anima che potrebbe fare da ponte in qualche modo, ma Stevenson non riesce a concluderlo, quindi muore prima di concludere questo romanzo. Non so, Daniele, se vuoi
Ma
intervenire.
qui tocchi un punto che è molto dibattuto, insomma. La domanda è, senza un confronto con l'ombra, può esserci un confronto con l'anima o con l'animus? Punto di domanda. La mia risposta sarebbe no. Proprio la mia posizione in questo momento è no. Ma lo dico perché credo che senza il fattore energetico contenuto nell'ombra, penso sia impossibile confrontarsi con l'altro da sé, che richiede invece una quantità energetica e una qualità energetica molto, molto particolare. Una cosa che dice Jung ripetutamente, e trovo che è drammatica questa affermazione, ma è assolutamente vera, è che è impossibile un processo individuativo senza perdere l'innocenza. In altri termini, no, non è verosimile che un individuo percorra un processo del divenire se stesso, individuativo, senza un confronto profondo, radicale, che lo modificherà definitivamente con l'ombra. Solo a quel punto, secondo me, quando avrà fatto i conti con quella cosa lì, avrà gli strumenti per confrontarsi con quell'altro mondo completamente destabilizzante, che è il mondo dell'altra faccia del mondo, diciamo così, è il mondo dell'animus e dell'anima. Altrimenti, secondo me, uno schianta, non ce la fa, oppure regredisce. Per esempio, quante volte si vede anche in analisi quel fenomeno drammatico e tristissimo che Jung definisce come restaurazione regressiva della persona. No? Quando uno si avvicina al tema, per esempio, dell'altra faccia del mondo, della donna per l'uomo e dell'uomo per la donna, comunque dell'altro, torna indietro perché non ce la fa, non ha gli strumenti per affrontarlo e in qualche modo restaura, mette su la vecchia maschera regressiva di una volta, quindi perde il treno della sua vita. Quante volte l'abbiamo visto ed è tristissima questa cosa. Quindi direi in questo senso non credo non credo che il fattore anima sia un fattore di mediazione fra l'io e l'ombra. Credo anzi che prima debba venire un confronto con l'ombra e poi può esserci un confronto con l'anima o con l'animus, a seconda dei casi. Il che significa che il confronto con l'ombra è radicalmente importante, è fondamentale. Non si può fare a meno di venire a patti con questa tremenda cosa che è quello che noi non vorremmo mai essere. Ecco, se voi pensate all'ombra, pensate a quello che proprio veramente voi non vorreste mai essere, che è terribile questa cosa qua, perché è proprio il confronto con qualcosa che uno rifiuta, anzi. Uno dei sintomi, direi, caratteristici di un incontro con l'ombra è quando voi diventate intolleranti con gli altri, e quando diventate, sentite l'altro come insopportabile. Ecco, lì c'è un fattore d'ombra. Quindi potete immaginare quanto sia penoso e difficile il confronto con quella parte dentro di sé. E qui, come avevo anticipato, ci sarebbe da fare tutto il discorso della proiezione, perché se c'è una cosa che l'ombra subisce, purtroppo, quando è inconscia, è che viene proiettata, come quasi tutti i contenuti inconsci, l'ombra in modo particolare viene proiettata sempre fuori, sull'altro. Quindi la mia ombra è sempre fuori, rappresentata da qualche mio compagno di viaggio, da qualche mio nemico, eccetera. Ecco. È chiaro che quando un'ombra è proiettata è molto difficile da riconoscere dentro di sé, perché ce l'abbiamo così bella rappresentata lì davanti, così vera, così concreta, che è difficile immaginare che questa è una parte nostra. È difficilissimo staccare il contenuto proiettato dall'oggetto, che magari poi corrisponde, non voglio dire che l'oggetto sia del tutto alieno e innocente, ma è proprio quando l'oggetto corrisponde al contenuto che diventa difficilissimo riconoscerla come dentro di sé.
Sì, a proposito del discorso della proiezione d'ombra, volevo fare un esempio, no, un aspetto che spesso viene proiettato, questo riguarda più le donne, un aspetto che spesso viene proiettato è l'ombra del potere. Non essendo state, diciamo, storicamente, no, culturalmente, non è stato insegnato in passato alle donne a viversi con serenità in alcuni momenti, no? E nelle circostanze giuste e adeguate il potere, questo è un aspetto che non piace alla persona delle donne, no? Ritenersi, sentirsi, ma il potere anche nei confronti, non pensiamo alla politica, o pensiamo proprio anche nei confronti dei figli, del marito, degli amici. Questo è un aspetto che si vede spessissimo proiettato, per esempio sulla suocera, per esempio sulla nuora, no? Donne che non ammettono di avere, diciamo, totalmente in pugno il marito, proiettano quest'ombra di potere parlando appunto di quanto lui invece sia dipendente dalla madre piuttosto che dalla sorella. Oppure tra colleghe di lavoro, e far vedere questo, appunto, no? Dicevi Daniele, questo io lo trovo difficilissimo nel lavoro d'analisi, cioè cominciare a mettere, perché è più facile, non so, l'ombra, la gelosia, l'invidia, sono cose, ma il potere per la donna è una cosa da riconoscere micidiale, cioè si fa una fatica immensa.
Ma direi che in campo femminile una matrice d'ombra archetipica, direi, perché la vediamo già nelle mitologie babilonesi, le più antiche di cui disponiamo, Inanna e Ereshkigal, che è la sorella, è proprio l'invidia. Ma l'invidia andrebbe analizzata da questo punto di vista, è proprio legata al problema di potere. Io non è che voglio, come nella gelosia, vorrei avere quello che hai tu. No, io ti detesto perché possiedi quello che io potrei possedere, ma non faccio nulla per farlo, no? Quindi, in qualche modo, è un potenziale inespresso della personalità che si traduce in un sentimento terrificante, che è proprio l'invidia. E se c'è una cosa fra donne che è proprio una matrice d'ombra, è proprio l'invidia.
Ok, allora tornando al racconto, volevo mostrarvi un'altra scena, sempre dallo stesso film, perché insomma è un po' buffa, no? Anche per alleggerire un attimino, dove vediamo però interessante, secondo me anche qui la resa cinematografica, l'effetto che fa. Relazionarsi con una persona davvero in preda all'ombra, davvero posseduta dall'ombra. Questo secondo me lo si vede molto bene nello sguardo di Ingrid Bergman, che fa la parte della cameriera in questa scena, e si vede come da una parte provi una sorta di fascino. Insieme a repulsione e paura, però ve lo faccio vedere, poi magari questo lo possiamo anche commentare insieme.
That'd be half a quid, sir.
Half a quid.
Yes, sir. Half a quid.
Here. Here's a sovereign, my dear. Keep the change.
Thank you, sir.
Oh, but you're not going. No, no, no. After all, you brought two glasses. Two minds with but a single thought.
My, what a nice beginning.
Sit down there. Sit right.
Well, I'll just take a sip. Of course, I shouldn't stay too long.
Oh, nonsense, nonsense. Oh, you can stay as long as you like. After all, we have all evening, haven't we? Of course we have. Here. Oh, I like your singing.
Yes.
You must sing again for me sometime. Where did you get such a pretty voice?
Oh, I don't know. I just...
Perhaps it's the pretty place it comes from, huh? Well, very lovely where it comes from.
Well, here's how, sir. Good luck.
I make my own luck, my dear. Yes, and tonight I follow the rainbow.
Oh, you don't have talk, do you?
Perhaps we could follow it together, huh?
I follow it right home, mister.
To that rat trap?
Hey, what are you calling names?
Well, I think you deserve something better.
How do you know where I live?
Well, I can't imagine. Surely your wages here don't earn you a place in Berkeley Square.
Well, I think I'll be off.
What? I don't confuse you, do I, Ivy? I believe I do confuse you a little, don't I?
Oh, I ain't confused by nobody. Let go, do you hear? Let go. Let go, do you hear?
What's she doing, Ivy?
Well, you let go, too.
What's this all about?
It's him. He insulted her.
He's lying, I tell you. Don't pay no heed. He tried to break her arm. Yes, tried to break her arm.
You will, eh?
You want another one?
No, no.
can't understand.
Ecco. Non so se vogliamo commentare insieme sta scena, se qualcuno vuole dire qualcosa.
Ma a me viene in mente, come questa è una bellissima scena, ma mi viene in mente che l'attivazione dell'ombra crea caos. Quindi crea proprio disordine, no? Rispetto alla maschera, che, o all'io ideale, diciamo, che in generale crea un effetto statico di entropia, potremmo dire, cioè di mancanza di movimento energetico, e l'ombra è proprio anche fatta per quello. Scusate, la persona è fatta per creare questa entropia. L'ombra crea caos, crea disordine e quindi crea energia. Crea una differenza di potenziale all'interno della personalità che è estremamente energetica. Fino a un certo punto, naturalmente, perché quando l'ombra è troppo lontana dall'io, è troppo distante ed è veramente diventata inaccessibile, crea patologia e sintomo, e lì diventa un problema, perché a quel punto lì l'io non è più disponibile a un accesso all'ombra e diventa veramente difficile.
Non so se qualcuno vuole intervenire, fare una domanda, una considerazione.
Scusami ancora, mi è venuta in mente un'altra cosa. Se noi guardiamo la scena da un punto di vista strettamente moralistico, potremmo dire che l'ombra è proprio cattiva, distruttiva. Ma da qualche parte, se guardiamo la storia in generale, senza quel fattore ombra, ci sarebbe quella forma molto, come potrei dire, anche un po' melensa, di lei, della cameriera, non l'abbiamo visto nella parte precedente, ma che canta, sono tutti felici, tutti come se non ci fosse nessun problema al mondo, no? In realtà l'ombra svolge nel contesto della storia individuale e collettiva un fattore di straordinaria e pericolosissima presa di coscienza. Un po' come le streghe nelle fiabe, insomma, senza la strega non c'è l'eroe alla fine, senza un fattore che scombina, che ti mette in croce, che crea conflitto e che crea caos, non c'è nessuna storia. Ecco, quindi da un punto di vista interno e soggettivo e direi individuale, l'ombra è un fattore fondamentale di dinamizzazione. Possiamo vederlo per esempio chiaramente in un giovane uomo che ha un complesso materno piuttosto voluminoso. Ecco, se lui non lavora sulla sua ombra, rimarrà a vita dentro nel grembo materno, non avrà la forza per uscirne. Ma perché non avrà la forza? Perché l'ombra è finita nell'ombra la sua capacità di lottare, per esempio, per la sua libertà, di essere anche maleducato con la propria madre, di andare via di casa disobbedendo, di non fare i compiti, di fare il cattivo ragazzo, no? Quindi pensiamo come è fondamentale per la vita evolutiva di questo giovane uomo vivere anche la sua ombra.
Sì, a proposito della presa di coscienza, mi viene in mente una considerazione che fa Caro Tenuto nel suo libro Il fascino discreto dell'orrore, dove lui anche parla di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, dove lui paragona, interessante insomma questo suo suggerimento, la pozione di Dr. Jekyll alla sostanza psicotropa, quindi all'alcol o insomma alle droghe. Nel momento in cui Per esempio, facendo riferimento all'alcol, no? Capita molto spesso che chi è affetto da alcol dipendenza viva di sola maschera, no? Sono in genere, insomma, persone anche molto ipoaggressive che subiscono. Nel momento in cui si beve la pozione, c'è una trasformazione, finalmente, diciamo finalmente tra virgolette, l'ombra esce. Il problema qual è? Che nel momento in cui la persona affetta da alcol dipendenza comincia a manifestare l'ombra e quindi dare sfogo, no? Come Mr. Hyde, a impulsi che non aveva potuto, diciamo, ascoltare, no? Da sobrio, non c'è più lui, cioè non c'è più la coscienza che possa assimilare quell'esperienza. Cioè, o c'è l'uno o c'è l'altro. Infatti spesso, no, poi si dimenticano il giorno dopo di che cosa è successo. Quindi non c'è la possibilità appunto di fare i conti con quella cosa lì. Mi sembrava interessante riportare questa lettura. Tra l'altro, appunto, credo che all'epoca di droghe ne girassero parecchie, no? All'epoca in cui Stevenson scrive come contromovimento, no? Rispetto a una cultura molto restrittiva.
Chiaro.
Posso fare una domanda? Durante
Certo.
il filmato, prima c'è un momento in cui la ragazza urla e vengono due soccorritori e Hyde dice una bugia. Prima è stato detto che l'ombra e la persona hanno una relazione, quindi la domanda è quanto c'entra in un'ombra non riconosciuta, una persona ingannevole, bugiarda, manipolativa.
Un aspetto tipico dell'ombra che spesso manca all'io è proprio l'astuzia. L'astuzia, la capacità di svincolarsi da situazioni molto scomode, comporta una grande, sì, direi scaltrezza, ecco, scaltrezza. Che spesso nell'io che manca di questa ombra si traduce in ingenuità. L'ingenuo ha un'ombra scaltra, infatti. Se un giovane uomo, ma anche una giovane donna, mancano di scaltrezza, cadranno in trappole molto, molto semplici che una persona appena un po' avveduta potrebbe evitare. Quindi è interessante perché l'ombra, come ogni complesso, si comporta proprio come una seconda personalità, che ha tutte le sue caratteristiche, un po' arcaiche, se vogliamo, ma ha la sua volontà, ha la sua prospettiva, ha il suo carattere, ha le sue furbizie, ha i suoi doppi giochi. È buffo, no? E in generale la trovate nei sogni rappresentata da vecchi compagni di scuola o da colleghi che vi stanno sulle palle o da personaggi particolarmente odiati della vostra vita. Io mi ricordo che avevo un cugino orrendo che sognavo regolarmente all'inizio della mia analisi. E continuò a dire: ma cosa c'entra questo qua con me? Cioè, proprio era il contrario di me, no? E finché alla fine ho capito, era proprio, tra l'altro, tipologicamente la mia quarta funzione, perché anche lì è interessante vedere come nella tipologia, si giochi anche il fattore ombra, quella funzione meno utilizzata da voi e quindi più inconscia, spessissimo cade nell'ombra.
Sì, possiamo dire, Daniele, che quando comunque si cominciano a sognare appunto cugini piuttosto che conoscenti odiati, comunque già un pochino di lavoro sull'ombra è stato fatto, no? Perché in fase iniziale, come dicevi prima, invece si sognano cose mostruose.
soprattutto sconosciuti.
Sì.
Soprattutto sconosciuti. Quando sognate qualcuno di sconosciuto vuol dire che non c'è nessuna coscienza di chi è quella persona. Se sognate di qualcuno di conosciuto vuol dire che potete riconoscere, e un po' di lavoro vuol dire che è stato fatto, per fortuna. Ma
poi ci
mi
sono...
ricordo, perché è vero che l'ombra è anche un po' banale da qualche parte, perché è proprio l'antagonista dell'io, dell'io idealizzato un pochino, quindi un po' della maschera dell'io. E quindi se davvero si può dedurre abbastanza facilmente l'ombra da come io voglio essere presentato di fronte agli altri. Io mi ricordo bene che avevo una modalità molto gentile da mediatore, da, come dire, assolutamente non amante dei conflitti, eccetera, eccetera, e sognavo, molto benevolente, servizievole, e sognavo di un dittatore che nei miei sogni compariva come orrendo, proprio intrattabile, ed era evidentemente tutta la mia parte di autorità e di potere, dicevi prima tu, no? Che assolutamente io non mi permettevo di vivere. La cosa buffa è che con l'andare del tempo ho visto che questo dittatore diventava un po' più anziano, poi un vecchietto, poi un giorno in un sogno lo invitavo a bere un tè, come la vecchia zia, no? Praticamente. E la cosa alla fine si è dissolta in un rapporto. Questo qua mi faceva anche un po' pena alla fine. Ecco, vedete come si sviluppa, no? Si metabolizza, e alcune parti dell'ombra entrano a far parte dell'io. Ci si potrebbe chiedere a questo punto, è una bella domanda, ma l'ombra scompare a un certo momento. Voglio dire con questo, se io lavoro sulla mia ombra, poi non avrò più ombra. La mia personale ipotesi è che l'ombra si sposta. Sempre una parte di me farà ombra da qualche altra parte. E non è che l'ombra diventi meno impegnativa dopo, solo che diventa diversa, prende altre forme, e dovrò sempre stare molto attento a cosa si proietta nell'ombra, nella mia stessa ombra. Quindi la mia ipotesi è che l'ombra anche dei personaggi più straordinariamente evoluti esiste, e non è per niente detto che sia meno pericolosa degli altri, insomma, no? Di quella degli altri.
Posso dire una cosa?
Certo. Sì.
Possiamo dire che più aumenta la consapevolezza e più si espande l'ombra. Cioè, in fondo, anche a livello etimologico, Stevenson ha chiamato Mr. Hyde. Hyde vuol dire nascondere. Quindi, nel momento in cui io vedo e non nascondo più a me stessa o a me stesso delle parti, è come stavi, insomma, dicendo tu prima, no? In fondo... l'ombra poi sparisce dopo che è stata integrata. Beh, a me viene in mente un po' il detto ermetico, così in alto, così in basso, no? Come in alto, così in basso. Più è grande, diciamo, la persona, nel senso la sua illuminazione, la sua grandezza, e più l'ombra sarà profonda, ma forse è proprio la consapevolezza che lo rende diverso, una persona dall'altra. Non lo so. Ecco.
Sì, io sono abbastanza d'accordo con una piccola variabile, forse linguistica, ma non solo. Io credo più aumenta la coscienza, più aumenta l'ombra. Qui mi viene in mente una cosa che disse Jung verso la fine della sua vita a un gruppo di psichiatri che facevano una supervisione con lui. Uno psichiatra gli chiese: ma adesso abbiamo capito cos'è, insomma, la psicanalisi, ma cosa dobbiamo fare? Cosa ci resta da fare? E Jung sprofondò in un lungo e imbarazzante anche silenzio. Qualcuno pensava che si fosse dimenticato dalla domanda. Poi riemerse dopo un po' e disse: dobbiamo diventare più decentemente inconsci. E questa risposta è geniale, secondo me, perché risponde proprio alla domanda che stavi facendo tu. Se siamo solo luce, non possiamo non proiettare ombra. Quindi, giustamente, più luce rappresentiamo, più facciamo ombra. E per quello che dobbiamo in qualche modo evitare l'inflazione della luce. Detto in altri termini, non è la coscienza la meta finale, ma è quello dell'essere più decentemente inconsci, cioè di stare in una via di mezzo in cui conscio e inconscio possano continuamente relazionarsi e parlare. Questo è il grande, credo, la grande opera che ciascuno di noi potrebbe forse compiere. E mi viene in mente quel piccolo personaggio nelle 10 tavole del bue, quel piccolo personaggio, diciamo tra virgolette, individuato, che è un omino qualunque che nessuno distingue dagli altri, è un tipo qualunque, ma quando passa vicino a un ciliegio, il ciliegio fiorisce, dice il testo, che è meravigliosa questa cosa, perché lui non sa nemmeno di essere individuato, non sa di essere un illuminato, e questa è la bellezza. Quindi non è inflazionato dalla sua autocoscienza, è diventato più decentemente inconscio, ma i ciliegi fioriscono al suo passaggio. E secondo me questa è un'immagine che ci aiuta a capire anche la modalità con cui dovremmo diventare non tanto coscienti, ma consapevoli, che forse è un'altra cosa.
Sì, interessante questo discorso di evitare l'inflazione della luce, no? Se lo riferiamo a Stevenson, che è nipote di colui che creò uno dei fari più longevi della storia.
Assolutamente, assolutamente.
E lui va a compensare in qualche modo, no? Andando nella direzione esattamente opposta.
Esattamente.
Volevo leggervi un'ultima citazione, sempre da Stevenson. Quando concluse di scrivere Jekyll e Hyde, scrisse ad un amico, inviandogli il romanzo, questa frase: «Vi mando un gnomo gotico, è uscito da una falda profonda dove custodisce la sorgente delle lacrime».
Sei bellissimo. Fantastico. Bellissimo. Fantastico. Forse, come proprio sulla base di questa citazione bellissima, direi che un elemento di fondamentale importanza, di cui non si parla mai sufficientemente, per un confronto efficace e umano con l'ombra, è la dimensione dell'amore, la dimensione dell'accoglienza, perché spesso sullo sfondo dell'ombra ci sono delle ferite, ci sono delle fragilità, ci sono addirittura delle menomazioni, c'è anche una buona dose di impotenza. Quindi è fondamentale per un confronto con l'ombra la dimensione dell'accettazione, dell'accoglimento, proprio del volersi bene, che è difficilissima proprio quando c'è di mezzo l'ombra. Di solito quando ci confrontiamo con l'ombra la detestiamo. E imparare ad amare quella parte lì è un piccolo ma fondamentale capolavoro, secondo me.
E qui il terapeuta, l'analista, è determinante proprio per offrire quel luogo, quel temenos, quell'accoglienza necessaria affinché poi tutto questo accada dentro. Questo è importantissimo.
Sono d'accordo, sono d'accordissimo, sì.
Sì, e a questo proposito anche volevo invece leggere una citazione di Jung, perché appunto abbiamo detto tante volte, Daniele ha ripetuto tante volte, quanto sia faticoso, difficile, sgradevole il lavoro sull'ombra, anche se poi dopo ci sarà la fase successiva che è ancora più difficile, ci dice Jung, ci insegna Jung, però diciamo che uno è già dentro l'analisi, quindi un minimo si sente al sicuro, no? Nel contesto. All'inizio invece lavorare sull'ombra, appunto, come diceva Daniele, cioè io vedo che veramente si fa molta, si trova tantissima resistenza dall'altra parte. E qui diciamo, tra le righe, secondo me c'è un suggerimento, almeno io ci ho letto questo è da Ricordi, Sogni e Riflessioni, no? Un suggerimento su come alleggerire forse questo lavoro sull'ombra, non lo so, magari finché riuscivo a tradurre le emozioni in immagini, e cioè a trovare immagini che in esse si nascondevano, mi sentivo calmo e rassicurato. Se mi fossi fermato alle emozioni, allora forse sarei stato distrutto dai contenuti dell'inconscio.
È molto interessante questa cosa, ma richiederebbe un incontro, perché l'immagine è la mediazione fra il contenuto e la proiezione, e quindi fa proprio da mediatore. Senza immagine non c'è mediatore, quindi l'emozione ti sconvolge, ti distrugge. E a proposito di questa questione, si apre un'altra questione legata all'ombra, di cui Jung parla, ed è quando l'ombra non è più l'ombra personale, ma è l'ombra archetipica, è l'ombra intesa come male assoluto. Allora, come male assoluto, un individuo non ce la fa ad affrontarlo. Figuriamoci ad integrarlo, sarebbe assolutamente impossibile. Allora, credo che sono davvero pochissimi gli individui su questa terra che sono riusciti a confrontarsi con questa dimensione. Qualcuno, e guardate che non è un caso, lo si trova fra i santi. Per esempio, Nicolau della Flüe, di cui la von Franz parla in un bellissimo testo, è un santo che ha avuto questa visione, che l'ha distrutto, che per anni guardava nel vuoto dopo aver visto questa cosa, la visione del diavolo, il diavolo inteso proprio come demonio, come Lucifero, come... Guardate il caso. Lucifero è il portatore della luce ed è l'ombra archetipica, quindi non è casuale questa cosa, ma solo per dire che il confronto con le grandi ombre collettive che sono spesso legate a questo archetipo terrificante non è francamente augurabile a nessuno perché se ne esce distrutti. È per quello che occorrono dei mediatori, occorrono delle forme di umanizzazione anche dell'ombra. E io personalmente consiglierei a ciascuno di noi di confrontarsi prima di tutto con la propria piccola ombra personale, piccola o grande che sia, umana, e poi dopo di vedere cosa succede. Ecco. Quando noi, non so, ci confrontiamo con temi collettivi come la guerra, come gli orrori che questa strana umanità è in grado di fare, lì rimaniamo interdetti, rimaniamo come paralizzati, no? Ecco. E penso che sia del tutto normale volersi proteggere da questo tipo di ombra.
Sì, credo Daniele che comunque in questo romanzo parli dell'ombra collettiva più che dell'ombra personale, no? Quindi cioè, è questo che rende straordinario Stevenson, cioè d'altra parte lo leggiamo ancora
Diciamo,
oggi.
sì, diciamo che lui ha fatto un servizio straordinario all'umanità perché ha parlato, in realtà, secondo me, della sua ombra, della sua di Stevenson, ma l'ha detto agli altri e ha fatto capire cosa succede se si fa una certa cosa con la propria parte d'ombra. In realtà questo delinquente che va in giro per le strade ad ammazzare a prostitute o quello che è, ha In realtà è una piccola ombra di Stevenson messa in scena anche per gli altri. E secondo me questo è un servizio notevole. Pensate che Jekyll e Hyde è diventato un modo di dire, è diventato ormai un sinonimo di scissione della personalità, è diventata una cosa che tutti capiscono al volo, no? Ecco, questo è eccezionale, secondo me. Beh, direi che ringraziamo tutti.
Posso chiedere una cosa, per favore? Certo. In quale libro Barbara Anna parla del dottor Jack e Mr. Hyde? La mia ignoranza è abissale, la mia ombra.
Non è, questa non è ombra.
anche. In quale libro?
Il libro si intitola Toward the Wholeness.
Ah, ok.
È edito da Chiron.
È in inglese, non
è in inglese, sì.
Ilaria, con il mio piccolo aiuto, l'ha tradotto in italiano e sarà molto probabilmente pubblicato fra non molto.
Ah, questo mi fa piacere. Grazie.
Prego, salutiamo tutti, ci sono persone che non vedo da secoli, Michela, ciao Michela.
Ciao, che bello vederti, ciao a tutti, buonasera a tutti.
Rosalba, tutti quanti, un carissimo saluto, grazie mille a Ilaria che ha...
Grazie Daniele, grazie
con competenza Ilaria. Tutto quanto.
Grazie a tutti, arrivederci.
Grazie di tutto.
Grazie a tutti, arrivederci.